Grazie a voi, che anche oggi abbiamo la grazia di essere qua, ciò che il Signore anche mi ha messo in cuore di dare questa parola. Avevo pensato un'altra parola, ma poi vedevo che era necessario dare questa parola che dico oggi. La parola è proteggi la tua Chiesa, che è molto importante che ci proteggiamo, perché il mondo è così caotico e che entra anche nelle chiese, che abbiamo bisogno di essere uniti, di dire tutti noi che siamo responsabili e vediamo la necessità di proteggere la nostra Chiesa. Senz'altro sempre con l'aiuto del Signore, ma ci deve essere questo sentimento, questa responsabilità, anche questa urgenza che le Chiese hanno difficoltà. Ma la difficoltà è sempre di tutti noi, è come lo Stato che dicono il popolo merita il governo che ha. E anche noi facciamo parte di una comunità che siamo tutti responsabili, che ognuno di noi se contribuisce, la Chiesa va avanti non solo per noi, ma per una testimonianza che diamo, che è una Chiesa che è unita, che la protegge, non solo per un nostro interesse, ma per un interesse generale, per tutto il mondo. Perché oggi le voci vanno da qui fino in Cina, vanno dappertutto, che possono... Anche forse noi stessi possiamo testimoniare com'è la nostra Chiesa. Io queste nozioni le ho prese da un libro, perché è sempre difficile anche dare dei consigli, ma tante cose le sappiamo già, però tante cose le abbiamo sentite tante volte, ma le abbiamo dimenticate. E così anche quello che sto leggendo oggi possa avere un frutto in noi e che il Signore ci benedice. È tuo compito proteggere l'unità della tua Chiesa. L'unità della Chiesa è così importante che il Nuovo Testamento presta a essa più attenzione che al cielo o all'inferno. Dio desidera profondamente che sperimentiamo unità e armonia reciproca. L'unità è l'anima della comunione. Distruggendola, lacerate il cuore del corpo di Cristo. Essa rappresenta l'essenza, il nucleo di ciò che Dio intende per noi come esperienza di vita insieme nella sua Chiesa. Il nostro modello supremo di unità è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Sono completamente uniti in uno. Dio stesso è l'esempio supremo di amore sacrificale, di umile altruismo e di perfetta armonia. Nei suoi ultimi momenti, prima di essere arrestato, Gesù pregò appassionatamente per la nostra unità. Era la nostra unità che occupava più di ogni altra cosa la sua mente durante quelle ore di agonia. Ciò mostra che Ciò mostra quanto sia importante questo argomento. E voglio leggere in Giovanni 17:20. Che dice: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Nel versetto 26 che dice: e io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Questa grande preoccupazione che aveva anche Gesù prima di avere il sacrificio, perché vedeva la difficoltà di tutti noi di essere uniti in questo amore. E come Gesù anche ha pregato, vogliamo anche noi avere in mente spesso di pregare per la Chiesa, che sia unita. Voglio continuare la lettura che dice: niente altro sulla terra ha più valore per Dio quanto la sua Chiesa. Egli ha pagato il prezzo più alto per essa e vuole che sia protetta, soprattutto dal danno devastante causato da divisioni, conflitti e di disarmonia. Se fai parte della famiglia di Dio, è tua responsabilità proteggere l'unità del luogo in cui ti riunisci. Gesù Cristo ti ha incaricato di fare tutto il possibile per preservare l'unità e proteggere la comunione e promuovere l'armonia nella famiglia della Chiesa e fra tutti i credenti. La Bibbia dice: sforzatevi al massimo per conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Come si fa? La Bibbia ci dà dei consigli pratici. Concentriamoci su ciò che abbiamo in comune, non sulle nostre differenze. Paolo dice: concentriamoci sulle cose che creano armonia e sulla crescita delle reciproche personalità. Come credenti condividiamo un unico Signore, un corpo, uno scopo, un Padre, uno Spirito, una speranza, una fede, un battesimo e uno stesso amore. Condividiamo la stessa salvezza, la stessa vita e lo stesso futuro. Fattori molto più importanti di qualsiasi differenza che possiamo enumerare. Queste sono le cose su cui concentrarci, non le nostre differenze personali. Condividiamo queste cose e sarà il risultato. Dobbiamo restare concentrati su ciò che è più importante. Dobbiamo amare la Chiesa appassionatamente nonostante le sue imperfezioni. Altri credenti ti deluderanno o ti scoraggeranno, ma questo non deve essere una scusa per smettere di avere comunione con loro. Essi sono la tua famiglia. Anche quando non si comportano come dovrebbero e non puoi semplicemente andartene via, Dio invece ci dice: siate pazienti l'uno con l'altro, sopportandovi reciprocamente tramite l'amore. Le persone sono deluse dalla Chiesa per molti motivi comprensibili. La lista potrebbe essere molto lunga: conflitti, ferite, ipocrisia, negligenza, meschinità, legalismo e altri peccati. Invece di essere sconvolti e sorpresi, dobbiamo ricordare che la Chiesa è fatta di veri peccatori, fra cui siamo anche noi. Poiché siamo peccatori, ci feriamo a vicenda, a volte intenzionalmente, a volte inconsapevolmente, ma invece di lasciare la Chiesa, dobbiamo restare e fare del nostro meglio per risolvere i problemi. La riconciliazione, non la fuga, è la via per rafforzare il carattere e approfondire la comunione. Lasciare la Chiesa al primo segno di delusione o disillusione è un segno di immaturità. Dio vuole insegnare delle cose a te e anche agli altri. Inoltre, non esiste una Chiesa perfetta dove rifugiarsi. Tutte le Chiese hanno le loro debolezze e i loro problemi. Prima o poi subirai altre delusioni. Se una Chiesa deve essere perfetta per soddisfarti, la stessa perfezione ti escluderebbe da essa, perché tu non sei perfetto. Ogni chiesa potrebbe esporre un cartello: nessuna persona perfetta ha bisogno di fare domanda per entrare qui. Questo è un posto solo per coloro che ammettono di essere peccatori, bisognosi di grazia e desiderosi di crescere. Amen. Scegli di incoraggiare invece di criticare. È sempre più facile stare ai margini e sparare su quelli che servono invece che essere coinvolti a dare il proprio contributo. Ogni volta che giudico un altro credente, succedono immediatamente quattro cose. Perdo la comunione con Dio. Metto in mostra il mio orgoglio e la mia insicurezza. Mi espongo al giudizio di Dio e guasto la comunione della Chiesa. Uno spirito critico è un difetto molto costoso. La Bibbia chiama Satana l'accusatore dei nostri fratelli. Il lavoro del diavolo è quello di accusare, protestare e criticare i membri della famiglia di Dio. Ogni volta che anche noi ci comportiamo allo stesso modo, compiamo l'opera di Satana. Ricorda, gli altri cristiani non sono il vero nemico, anche se non sei d'accordo con loro. Ogni momento che perdiamo a fare confronti o criticare altri credenti, dovrebbe essere invece dedicato a costruire l'unità della nostra comunione. La Bibbia dice: cerchiamo di impegnarci a usare tutte le nostre energie per andare d'accordo fra noi. Aiutiamo gli altri con parole incoraggianti e non cerchiamo di scoraggiarli, trovando dei difetti. Quando qualcuno inizia a spettacolare in tua presenza, abbi il coraggio di dire: per favore, smettila. non ho bisogno di sapere queste cose. Hai parlato direttamente con l'interessato? Le persone che spettegolano con te sono quelli che spettegoleranno anche su di te. Non puoi fidarti di loro. Essi sono quelli che dividono le chiese e che pensano solo a se stessi. Il modo più rapido per dare fine a un conflitto in chiesa o in un piccolo gruppo e affrontare come amore chi spettegola e insistere perché smetta, Salomone sottolineò, quando manca la legna, il fuoco si spegne e quando non c'è maldicente, cessano le contese. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo, fra te e lui solo. Se rifiuta ad ascoltarti, dillo alla Chiesa. Nel corso di un conflitto è forte la tentazione di lamentarsi. Con una terza persona, invece di che dire coraggiosamente e con amore la verità alla persona con cui hai conflitti. Adesso c'è un qualcosa che dobbiamo anche impegnarci. Sostieni il tuo pastore e gli anziani. Non ci sono responsabili perfetti, ma Dio dà loro la responsabilità e l'autorità di mantenere l'unità della Chiesa. I conflitti interpersonali sono un lavoro ingrato. I pastori hanno spesso lo spiacevole compito di fare dei mediatori fra membri feriti, conflitto o immaturi. Hanno inoltre l'impossibile compito di cercare di rendere tutti felici, cosa che neanche Gesù ha potuto fare. Non rendete più faticoso il lavoro perché vorreste rendere le cose più difficili per loro? Un giorno i pastori saranno al cospetto di Dio e dovranno rendere conto se hanno vegliato bene su di voi. Essi vegliano per voi come uomini che devono renderne conto. Ma anche tu sei responsabile. Anche tu dovrai rendere conto a Dio di come hai ben seguito i tuoi responsabili. Ti sfido ad accettare la tua responsabilità di proteggere e promuovere l'unità della tua Chiesa. Impegnati al massimo per fare questo e Dio ne sarà contento. Ciò non sarà sempre facile. Dio benedice le chiese che sono unite. Nella chiesa di Sandlebach, ogni membro firma un patto che comprende la promessa di proteggere l'unità della nostra comunione. Come risultato, la Chiesa non ha mai avuto conflitti da dividere la comunità. Altrettanto importante è il fatto che, essendo una Chiesa piena di amore e di unità, molte persone vogliono farne parte. Negli ultimi 7 anni la Chiesa ha battezzato oltre 9.100 nuovi credenti. Che cosa stai facendo personalmente per rendere più calorosa, più amabile la famiglia della tua Chiesa? C'è Ci sono tante persone nella tua comunità che cercano amore e un posto di cui far parte. La verità è che tutti hanno bisogno e desiderano essere amati. E quando le persone trovano una chiesa i cui membri si amano e si prendono cura gli uni degli altri, dovrete chiudere le porte per tenerle lontane. Dice in Romani, concentriamoci sulle cose che creano l'armonia e la crescita della nostra comunità insieme. Che cosa sto facendo personalmente in questo momento per proteggere l'unità nella famiglia della mia Chiesa? Finisco qua questa lettura. Che sono sempre esperienze che si devono fare per mezzo della parola, i consigli che ci dà il Signore. Senza fare queste esperienze non si ha neanche la possibilità di avere il risultato o la prova. Io mi ricordo anche nel mio mestiere come che ho assunto quanto pazienza ci voleva per poter riabilitare le persone, perché la maggior parte delle persone che ho assunto erano così, nelle piazze oppure non valutate. Ma però con l'aiuto del Signore, con la pazienza e pensando che anche noi molte volte o spesso abbiamo avuto le persone che ci hanno dato coraggio, hanno avuto la pazienza, vedendo anche i nostri handicap che si ha, tutti abbiamo un qualcosa che abbiamo bisogno di essere riabilitati. E ho visto come queste persone sono arrivate a crearsi una loro, in loro una fiducia e che sono veramente, che hanno potuto essere ammirati poi dal popolo. E questo anche in una chiesa che ci vuole tanta pazienza. Molte volte non si sa perché uno si comporta anche in quel modo, ma però dobbiamo avere la pazienza che dobbiamo pensare. In quella persona c'è qualcosa, che dobbiamo entrare in lui e che possa essere riabilitata. Quanta pazienza ha avuto il Signore con noi? Io so che ancora ho tante cose che il Signore deve operare in me, anche forse tante persone che ancora vogliono darmi anche a me un aiuto. E questo fa parte della una comunità, perché in una comunità abbiamo ogni tipo di carattere, di persone che hanno subito, magari da giovani, da bambini, che portano avanti qualcosa, che hanno bisogno di essere amati, confortati. Io penso quando adoperiamo questo sistema o questo modo di vedere, di pensare, quando vediamo una chiesa che cresce, la persona che poi cresce, che vediamo che ha cambiato, tutto il sacrificio che abbiamo fatto È in noi una gioia perché vediamo il risultato. E questo è molto importante che vediamo anche che questa fatica, questa dedizione che dobbiamo avere e non è sempre facile affrontare, però dopo una fatica, dopo una dedizione, si ha il risultato e la gioia di avere dato quello che abbiamo potuto dare. E così domandiamo al Signore che ci aiuti in questo, perché ogni persona ha bisogno di una parola, che sia povera, ricca, sana o malata. In particolar modo oggi il mondo ha bisogno di avere una speranza, un qualcosa che non delude, ma che abbia una visione, non il futuro di questo mondo, ma il futuro che abbiamo un domani con Dio. È questo che manca alle persone, perché non vedono un futuro. Tante persone non vedono un futuro in questo mondo, come vivere, come... Ma il Signore ci ha detto che viene spesso così menzionato anche se cerchiamo prima il futuro che Dio ci ha preparato, allora Lui ci esaudisce anche in altre cose. Ci dà la possibilità di poter vivere anche con poco, con gioia. Ma il Signore vede che noi apprezziamo le cose sue, che noi apprezziamo la Chiesa, che noi vogliamo difendere la Chiesa, che noi vogliamo che la Chiesa cresca, che abbia veramente questo dono, ma una visione esterna che vedono è una Chiesa che è unita nelle loro difficoltà. Nonostante le difficoltà è unita, che concepisce, che vede le nostre differenze, i nostri modi di essere diversi, ma siamo uniti. E io vi lascio con questo mio augurio, che è un augurio che penso che abbiamo piacere avere tutti. Questo augurio di una Chiesa che ci fa onore.